avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. Allora, come sapete, la scuola in questi giorni in qualche modo è tornata al centro del dibattito politico, considerata l'emergenza coronavirus. L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, dunque materne, elementari e medie, e per i servizi educativi per l'infanzia, continuerà almeno in teoria a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno una DAD, ovvero una didattica a distanza, pari almeno il 75% delle attività, dunque almeno un 25% in presenza sul territorio dovrebbe esserci. Ci sono però addirittura presidenti di regioni che vorrebbero il 100% di didattica a distanza, soprattutto per le università. Allora, per parlarne, noi abbiamo con noi Rosaria Danna, presidente dell'AGE, l'associazione dei genitori. Allora, Danna, qual è il punto di vista dei genitori? Perché ho l'impressione che sulla scuola si sia un po' ondeggiato, se non altro sul fronte della comunicazione.
Buonasera innanzitutto e ringrazio per l'invito. Sì, appunto, quello che diceva lei nell'introduzione è esatto, però purtroppo rimangono ad oggi ancora delle perplessità. In effetti sì, abbiamo ascoltato anche il DPCM diciamo proprio delle ultime ore del ministro, del presidente Conte, ma comunque rimangono ancora regioni dove permane la didattica, cioè le scuole chiuse, quindi con una didattica a distanza al 100% chiaramente la preoccupazione è che con l'ondata ancora dell'incremento della pandemia non potrebbe essere poi rispettata diciamo sul territorio nazionale. Quindi diciamo che noi ci saremmo aspettati, considerato anche lo sforzo con cui si sono impegnati anche le istituzioni scolastiche per poter accogliere i nostri bambini, ci saremmo aspettati una scuola che andasse un attimino più a regime, ma soprattutto rafforzata e supportata da quello che poi erano anche i servizi esterni, perché è chiaro che la scuola dell'infanzia, la primaria, rappresenta per noi genitori un momento di innanzitutto un momento di socializzazione importante, ma anche dell'approccio iniziale della scuola, ma comunque lì è un pochino più salvaguardato anche dalla presenza nell'accompagnamento dei genitori, dove purtroppo abbiamo evidenziato delle criticità sono proprio tutta quella fascia di ragazzi che devono comunque la mattina andare a scuola da sole, quindi
e certo i problemi sicuramente sono tanti. Poi ne parleremo anche nel corso della trasmissione, perché abbiamo con noi Maddalena Gissi, segretario della CISL Scuola. Insomma, allora Gissi,
buonasera, salve.
Si è fatto di tutto per ripartire in sicurezza, perché voi a fine agosto eravate molto preoccupati e lei qualche giorno fa ha detto: la scuola nelle mani della politica rischia di essere dilaniata e devastata, e con lei il futuro dei nostri ragazzi in una situazione bellica. Lei ha parlato di guerra. Perché questa guerra, Gissi?
Perché il virus è subdolo, è aggressivo e ci sta dimostrando che siamo molto vulnerabili, e nonostante tutta la nostra buona volontà, anche in alcuni mesi abbiamo dimostrato un altissimo livello di responsabilità individuale, il virus continua ad attraversare le nostre vite. E quindi va affrontato come si affronta un momento storico, come si affrontano i momenti bellici, in modo straordinario. Certo, è stato fatto attraverso molti atti, molte azioni da parte del governo, mettendo in campo tutte le possibili decisioni. Però a volte queste decisioni non hanno avuto un seguito. Molte decisioni sono rimaste un po' ferme nella discussione di natura ideologica o sono state attraversate da i vincoli economici. E quindi quando si è arrivati a decidere la scuola apre, sì, apre i suoi battenti, possiamo dare loro la sicurezza all'interno delle quattro mura di un'aula che comunque conteneva ieri 28, ma ne contiene ancora oggi 28, solo che i ragazzi o gli adolescenti hanno la mascherina e cercano di non muoversi in modo così vivace come facevano una volta, e non tutti lo fanno. E allora non si è immaginato che c'era bisogno di una rete, di garantire alla scuola altrettanta attenzione attraverso la prevenzione, quindi medico scolastico, un intervento con i test rapidi da subito, una postazione.
Ecco, diciamo Gissi che un po' la scuola italiana però sconta anche, diciamo, delle carenze che vanno avanti da 30 anni. Allora sentiamo che cosa ha detto ieri a Rai 3 la ministra Azzolina su un tema cruciale come quello dei trasporti.
Certamente la scuola muove circa 9 milioni di persone, tra gli studenti e il personale scolastico. È evidente a tutti che in questo momento ci sono delle criticità anche sui trasporti. Io le dico che ho ricevuto una lettera, per esempio, dal presidente della Regione Lombardia, Fontana, dove mi si diceva ci sono dei problemi sui trasporti, quindi ti chiedo di andare in DAD, in didattica a distanza, per una parte degli studenti delle scuole secondarie superiori. Ecco, il governo ha dato 300 milioni di euro per i trasporti, 120 milioni di euro sono stati spesi. Io auspico che in questo periodo, novembre, il DPCM parte da domani e fino al 24 di novembre, si debba assolutamente intervenire in quei settori in cui ci sono delle criticità, perché i nostri studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno il diritto di frequentare in presenza e hanno il diritto, giustamente, come diceva lei adesso, di andare a scuola in sicurezza.
E allora, per la ministra Azzolina, il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità dice che la trasmissione del virus dentro le scuole è ancora molto limitata. In sostanza, i focolai a scuola nella settimana dal 12 al 18 ottobre sono stati solo del 3,5% rispetto a tutti i focolai che si registrano nel paese. E la percentuale addirittura è scesa rispetto alla settimana scorsa. Insomma, Gissi, i ragazzi sono davvero sicuri a scuola, secondo lei?
Ma io non sarei altrettanto tranquilla nel definire al 100% la sicurezza nella scuola. Ci sono sicuramente molte precauzioni, c'è un'attenzione, una preoccupazione, un'ansia da parte dei dirigenti scolastici che hanno trovato e individuato tutte le possibili soluzioni, ma non è sicuramente possibile garantire il tutto. I ragazzi comunque tra loro dialogano, tra loro devono avere un approccio. Devo dire, con i più piccoli ho sentito l'amarezza delle colleghe e delle docenti di scuola primaria. In tante mi hanno rappresentato un bisogno, il bisogno di stare accanto ai loro bambini. Il bambino di prima che finisce un compito velocemente, corre dalla maestra per farglielo vedere e non lo si può respingere, non si può non dare la gratificazione, è proprio la conferma, fa parte della relazione educativa. Quindi le sicurezze, sì, certo, ci siamo attrezzati, sono state previste tante iniziative, ma ancora mancano i banchi, e qui non faccio una polemica, ma è inutile dire che probabilmente il ritardo che abbiamo dovuto subire porterà e continuerà a mettere in evidenza quanto si poteva fare e magari non avrebbe prodotto anche questi casi così sporadici, non potevamo evitarceli. A noi avevamo chiesto in maggio, in giugno, agli enti locali di fare un tavolo interistituzionale, enti locali, trasporti, sanità e scuola.
Certo.
Avevamo anche sostenuto che era necessaria una cabina di regia che ogni settimana, ogni 5 giorni doveva incontrarsi, ma so che ci sono state conferenze di servizio dove la ministra dopo un'ora ha chiuso il microfono e è andata via lasciando gli assessori regionali, e questa cosa si è ripetuta per ben 2 volte. Bonaccini e De Caro il 4 di giugno hanno detto a Conte che le risorse erano insufficienti e non ce la facevano a garantire la mobilità. E Conte
I problemi sicuramente ci sono. Senta Danna, anche dal punto di vista dei genitori, le ragazze e i ragazzi sono al sicuro a scuola? Perché noi parliamo tanto, per esempio, di misure dentro le quattro mura scolastiche, però poi vediamo che soprattutto i liceali, una volta che escono a scuola, sembra quasi un liberi tutti, e poi gli assembramenti si creano.
Assolutamente sì, condivido con quanto detto dalla dottoressa Gissi rispetto anche al bisogno di relazioni a questo punto. I nostri ragazzi sono stati anche, comunque non dimentichiamo, hanno subito un forte isolamento, e quindi nel momento in cui si è aperto lo spiraglio della scuola è chiaro che con la voglia di relazione si è creato un attimino anche fuori tutti, e che questo deve essere assolutamente evitato e regolamentato in azioni più cautelative. È chiaro che noi genitori responsabilmente facciamo indossare le mascherine, siamo lì ad essere anche noi adottiamo delle misure cautelari anche rispetto proprio
poi mi scusi Danna, a me è una cosa che sembra assurda il fatto che uno debba misurare la temperatura appena uscito da casa, il genitore, tra l'altro con quale termometro, che tutti quanti noi abbiamo visto che i termometri in base alla marca, in base al costo, danno una temperatura differente, e però non si sia riuscito a mettere i termoscanner all'ingresso delle scuole. Io capisco, ieri la ministra ha detto sì, così si sarebbero formate delle file enormi, però al limite ne metti 4-5, visto che comunque l'entrata è scaglionata, forse riuscivi a garantire un po' di sicurezza in più, che dice?
Ma io dico anche le dirò di più, anche il problema adesso che ci sono dei picchi influenzali anche diversi, e abbiamo anche la presenza di altre malattie per quanto riguarda soprattutto i bambini della scuola primaria, quindi è chiaro che noi non possiamo, anche con la misurazione della febbre, per carità, anche con un certificato allegato che il bambino gode di ottima salute, ma io più volte ho detto in altre sedi pure che i bambini vanno comunque tenuti a casa e cautelati in qualsiasi situazione, non solo per la febbre ma anche in presenza di altri sintomi, perché questa pandemia, questo Covid ci ha fatto dimenticare tutto un altri tipi di patologia che erano anche molto, molto prima anche attenzionate, di pericolosità, come la meningite e come la salmonellosi,
certo,
e come altre infezioni che comunque erano veicoli di contagi nelle scuole, che venivano comunque preventivamente e anche diciamo al momento con tutte i protocolli di sicurezza che la scuola poteva poi con le ASL poter opportunamente diciamo per scongiurare poi le epidemie. Quindi diciamo che alla fine noi ci stiamo anche dimenticando un po' quello che poi la salute in toto, no? La salvaguardia della salute e della sicurezza. Mi veniva in mente adesso quello che diceva la dottoressa rispetto anche alle aule, no? Dei 28 ragazzi, noi ci dimentichiamo della sicurezza, noi stiamo parlando molto di prevenzione, di salute, di attenzione, di mascherina, ma non dimentichiamo che abbiamo dei edifici scolastici in Italia inagibili, ancora edifici scolastici che sono fatiscenti, che non permettono neanche la permanenza minima di sicurezza nella scuola, ma non per il coronavirus. Allora è vero, non vogliamo adesso diciamo sistemare tutto quello che poi la scuola ha, del disagio della scuola, perché ci sono tantissimi docenti, dirigenti che veramente hanno lavorato, faticano e faticano.
Certo,
ancora,
in qualche modo sono degli eroi moderni. Abbandoniamo
per un attimo.
Anche i genitori, questo è fondamentale, perché la scuola la si fa tutti quanti insieme. Io abbandoniamo però per un attimo, solo per 2 minuti e 18, la scuola, e parliamo invece di università, perché anche quello è un aspetto fondamentale. Sentiamo qual è la situazione all'interno dell'università da Lorenzo Cattaneo, presidente nazionale maschile della FUCI.
Dipende dalla realtà universitaria, perché da nord a sud ci sono varie situazioni a seconda di come la pandemia sta prendendo piede. Sicuramente quello che accomuna è l'incertezza, perché appunto la settimana prossima ci saranno vari decreti e varie ordinanze regionali che a qualcuno impedirà la presenza in università, ad altri solamente in parte, ad altri saranno ancora in presenza. Quindi anche quelle università che coraggiosamente avevano iniziato a prevedere lezioni in presenza, comunque, data appunto il progredire in modo così forte della pandemia, saranno comunque bloccati, quindi prevale l'incertezza.
Quanto è possibile in realtà la didattica a distanza? Quanto si riesce davvero ad apprendere con una metodologia di questo tipo?
Allora, per apprendere la sua possibilità sicuramente si riesce. Un'altra cosa però è la formazione, perché purtroppo questo viene meno ed è leso per il semplice fatto che viene a mancare il contatto umano. Cioè dipende sempre dalla concezione di formazione che si ha, se una formazione nozionistica, se una concezione appunto di università che si deve basare solamente sui libri e sugli esami, quello rimane possibile, ma è molto difficile invece crescere a livello di coscienza critica, a livello di persone in questo contesto. Si pensi quanto sia importante la relazione e quanto l'è stata nella storia, per dire. Grandi esempi, ad esempio d'arte, mi viene in mente come la Cappella Palatina oppure Monreale, cioè sono tutti esempi in cui più stili, più persone di varie origini, quindi normanni, bizantini, arabi, si sono potuti mettere insieme per creare delle bellezze molto, molto importanti per il nostro paese. E è vero che tutt'oggi si può fare con la tecnologia, con Zoom, anzi forse sarebbe ancora più facile, ma purtroppo ormai le nozioni, le lezioni sono solamente basate su quell'ora e mezza di lezione frontale e poi tutto si interrompe, viene meno la relazione, è molto più difficile trovarsi con i compagni e discutere, cioè è difficile andare oltre le lezioni.
E allora avete sentito Lorenzo Cattaneo, presidente nazionale maschile della FUCI. Allora torniamo invece alla scuola dell'obbligo, quella quasi dell'obbligo. Senta Gissi, che cosa possiamo fare noi nelle prossime settimane per tentare, diciamo, di fare una didattica adeguata a quella che sono i programmi e soprattutto alle competenze dei ragazzi?
Noi ci stiamo sforzando perché vogliamo garantire la qualità degli apprendimenti. Ieri abbiamo, come CISE Scuola, abbiamo anche condiviso con il Ministero un percorso contrattuale per regolamentare la didattica digitale integrata, proprio perché alla luce di questi provvedimenti nelle scuole deve passare il messaggio di attività a distanza che si deve realizzare per garantire il diritto allo studio all'istruzione di tutti i ragazzi, di tutti, in questo caso solo per la secondaria o in caso di lockdown, diciamo di quarantena, anche per tutti gli altri ordini. Noi pensiamo che si debba molto molto investire in termini di formazione, direi in termini di formazione come anche riconoscimento di una professionalità per molte volte bistrattata, quindi investire in formazione per valorizzare la professionalità. Non dobbiamo immaginare di partire con interventi massicci quasi per recuperare quello che non si è fatto in 10 anni, tentare di recuperarlo in pochi giorni, però avviare un percorso per noi sicuramente come CISE Scuola da tempo sostenuto, un percorso per dare un respiro più ampio alla professionalità docente, riconoscendola anche economicamente, riconoscendone anche le peculiarità per una carriera, garantendo a coloro che hanno voglia di fare di più di poter guardare avanti senza essere
Gissi, questa è una, questa, mi scusi, Gissi, questa però è una mini rivoluzione. Cioè, lei capisce?
Non è una mini rivoluzione, per me non lo è, perché noi CISL Scuola lo abbiamo sostenuto da tempo, siamo stati fautori anche dell'autovalutazione d'istituto, abbiamo condiviso molti progetti che portavano a una consapevolezza. Poi se qualcuno lo impone dall'alto, vengono fuori le brutture, vengono fuori i paradossi, i corsi fatti più per i formatori che per chi doveva essere formato.
A costo elevato.
A costo elevato, le disattenzioni anche nelle scelte, l'incapacità di individuare un progetto formativo che poteva essere ampiamente utilizzato da chi nella scuola ci lavora, invece ci arrivano dall'esterno e magari la scuola non l'hanno mai conosciuta. Secondo me ci deve essere invece proprio una esaltazione dell'autonomia, dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, che al loro interno individuano i bisogni formativi, i bisogni delle, in termini anche di diciamo esigenze da parte dei ragazzi e di recuperi nei confronti dei ragazzi un po' più svantaggiati, e al docente devono essere offerte tutte le gli attrezzi e le opportunità per sopperire a queste carenze.
Benissimo, Giustini, senta,
si sta autoformando, in questo momento è in autoformazione.
Senta Danna, lei come la vede, come vedi le prossime settimane da genitore e da, diciamo, rappresentante dei genitori?
Io le posso dire che noi abbiamo attivato come Associazione Italiana Genitori una sorta di cabina di regia nazionale, perché noi come referenti diretti del Ministero della Pubblica Istruzione abbiamo vari rappresentanti negli ambiti regionali attraverso i FORAGS, e stiamo monitorando costantemente tutti quelli che poi possono essere le criticità e anche le istanze dei genitori, ma soprattutto quello che è la preoccupazione, innanzitutto il conciliare i tempi di lavoro dei genitori, perché non tutti quanti sono in casa in smart working, ma alcuni, tantissimi, se vogliamo pensare medici, infermieri, tutto il personale che comunque non ha mai smesso di lavorare, che non può essere presente in casa. E quando parliamo di bambini piccoli che devono essere comunque aiutati nell'attivazione della DAD, ci sono tantissime difficoltà, nonostante da varie parti si sente di dire che si saranno supportati con benefit eccetera, però purtroppo la famiglia si è dovuta adeguare ad avere la scuola in casa. E comunque, questo, per carità, noi siamo pronti, siamo collaborativi, per noi veramente la formazione dell'educazione dei nostri figli è primaria, però ci aspettavamo anche noi una programmazione più unitaria, più omogenea, che non lasciasse nessuno indietro, ma che comunque sarebbe stata possibile per tutte. Noi ci siamo barcamenati nel fantastico mondo delle piattaforme e tantissimi genitori non avevano tanti strumenti, ma non solo strumenti proprio tecnologici intesi come device,
ma anche le conoscenze informatiche, diciamo, no?
Bravo, sì, quindi noi soprattutto nelle fasce sociali un pochino più deprivate abbiamo avuto forti preoccupazioni che lì veramente ci voleva proprio un sostegno un pochino più massiccio. Però questo noi vorremmo scongiurarlo, perché stiamo parlando da tantissimi mesi, siamo un po' delusi da tutto questo, siamo stati vicini alle istituzioni per far sì che questa scuola potesse partire, quindi veramente adeguandoci, veramente stando lì con protocolli alla mano, insieme ai dirigenti, insieme ai docenti, perché assicurassero almeno la presenza. E quindi in questo momento abbiamo delle forti perplessità che tutto questo possa partire, perché non è ancora pronto tutto l'assetto di formazione anche per poter poi trasmettere quello che dovrebbe essere poi trasmesso attraverso il monitor ai nostri ragazzi. Questo può succedere sicuramente con successo ai ragazzi più grandi, nelle università, ai ragazzi delle superiori, ma i bambini piccoli, soprattutto quelli della prima elementare, che devono imparare, sono i primi giorni di scuola dove loro imparano a leggere, a scrivere, cioè non possiamo immaginare che tutto questo non si faccia in presenza, ma non si può fare a distanza. Cioè veramente questi ragazzi non è che stanno, veramente quello che stanno perdendo non deve essere recuperato ma restituito ai nostri ragazzi, perché stanno perdendo veramente tutto quello che poi sono anche il bello degli anni, no? Che si vivono a scuola, la bellezza dello scoprire anche quello che poi possono imparare, i saperi, e questo veramente sta un po' svilendo tutto quello che poi, ancora di più la scuola, quindi devo dare ragione quando si dice che la scuola è la più bistrattata rispetto, in questo caso, che si sta affiancando anche alla famiglia, perché la famiglia non,
certamente,
Danna, sta avendo un compito in più in questo momento.
Certamente, sta avendo un compito in più. Allora io però vi devo fermare, perché il tempo, si dice, è tiranno, e dunque si chiude qua la prima parte del Mondo alla Radio dedicato alla scuola. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni.